Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Alle Olimpiadi di Milano Cortina lo sciatore svizzero Von Almen è vicino, molto vicino al terzo oro, questa volta nel super gigante maschile che è ancora in corso a Bormio, ma veramente siamo al 26esimo atleta che sta scendendo. Occhi puntati anche sul terzo scalino del podio, dove per ora c'è il nidvaldese Marco Odermatt. Tragedia di Crans-Montana, il Consiglio federale interviene con un contributo di solidarietà per le vittime e i loro familiari. Entro la fine del mese verrà elaborata una legge urgente da proporre poi al Parlamento. In Ticino pubblicate le cifre sul mercato del lavoro in relazione al salario minimo: 186 le infrazioni riscontrate dalla commissione tripartita, creati due nuovi contratti normali di lavoro per garantire il rispetto dei salari. Boom di acquisizioni straniere tra le piccole e medie imprese svizzere, oltre 100 le operazioni nel 2025, quindi un 65% in più rispetto all'anno precedente, lo dice una delle maggiori società di consulenza a livello mondiale. A Vienna, al via il più grande processo di spionaggio dal dopoguerra, l'ex agente austriaco Egisto Ott, accusato di aver passato informazioni ai servizi russi. Allora Bormio è praticamente finito, il super gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina, il bernese Franjo Von Almen è primo e qui si aggiudicherebbe la sua terza medaglia d'oro in questi giochi, il nidvaldese Marco Odermatt è terzo. Allora David Conti, sei a Bormio, stai seguendo la gara per noi. David, a che punto siamo?
Ma diciamo che siamo al punto in cui possiamo anche togliere il condizionale, poiché i migliori sono scesi e non ci saranno più sorprese, dunque ufficializziamo la medaglia d'oro di Franjo Von Almen. Franjo Von Almen come nessuno mai, dopo l'oro in discesa e in combinata a squadre al fianco di Tonghi Neff, il bernese ha vinto anche la prova odierna. E pensare che la traguardo, il simpatico Franjo, non era nemmeno tanto convinto della sua prova e invece ancora una volta sbaragliato la concorrenza, ottenendo una tripletta storica e regalando tra l'altro alla Svizzera la prima medaglia d'oro in super gigante in campo maschile. È ben inteso, perché non ci scordiamo, dopo l'unico titolo sino a oggi, quello ottenuto dalla ticinese Lara Gut Berami nel 2022 a Pechino. 5 medaglie in 3 gare, e questo perché c'è, come dicevi tu, il bronzo di Marco Odermatt, al suo terzo podio a 5 cerchi e terzo dopo l'argento nella combinata. In crescita, assolutamente in crescita, il nidvaldese, lo attendiamo in gigante nel fine settimana. Tra l'altro, a proposito di numeri, un oro che è anche il trentesimo titolo nella storia dei giochi olimpici nello sci alpino, e grazie a questa ennesima doppietta saliamo anche a 80 medaglie totali a 5 cerchi. Dunque continua il magico momento dei rosso-crociati. Segnalo poi infine, per dovere di cronaca, anche il nono posto di Stefan Rogenti e nel decimo posto di Alexis Monnet.
David Conti in diretta da Bormio, ti ritroveremo anche alla fine dopo il radiogiornale nell'inserto sportivo. Come hai detto tu, un'altra giornata da incorniciare per lo sci svizzero. Andiamo a Berna adesso, perché anche il Consiglio federale verserà un contributo di solidarietà per le vittime del rogo di Crans-Montana e per le loro famiglie. Lo farà emanando una legge urgente da trattare in primavera dal Parlamento. Non è l'unica decisione presa questa mattina dal governo in merito, come ci spiega da Berna Giampaolo Driussi.
L'attuale sistema basato su prestazioni di aiuto alle vittime, assicurazioni sociali e assicurazioni di responsabilità civile non basta, perché è pensato soprattutto per i casi individuali. Il patrimonio dei responsabili e le coperture assicurative sono in genere quasi sempre insufficienti per far fronte alle conseguenze di eventi di grandi proporzioni come Crans-Montana, e occorre infine coordinare le pretese delle famiglie, col rischio che chi non è assicurato in Svizzera possa subire disparità di trattamento. Sono le conclusioni a cui è giunto il Dipartimento Giustizia e Polizia, in incaricato a metà gennaio di individuare eventuali lacune nel quadro normativo svizzero per affrontare la situazione creatasi con la tragedia di Capodanno. Dopo aver preso atto del relativo rapporto, il Consiglio federale ha preso stamattina tutta una serie di decisioni, a iniziare dal versamento di un contributo di solidarietà che verrà codificato in una legge urgente elaborata entro fine febbraio e da trattare in primavera dal Parlamento. Non solo, il governo vuole inoltre istituire una tavola rotonda diretta dalla Confederazione per facilitare il dialogo tra le famiglie delle vittime, le autorità e le assicurazioni, in modo da individuare soluzioni conciliative che permetterebbero di evitare lunghi procedimenti giudiziari. Il governo ha infine deciso di indennizzare i cantoni che si troveranno in difficoltà nel sostenere i costi previsti dalla legge concernente l'aiuto alle vittime. Le famiglie coinvolte si devono infatti rivolgere ai rispettivi consultori cantonali, i quali però sono e saranno confrontati con una situazione finora mai verificatasi. Anche in questo caso i dettagli verranno definiti entro fine mese.
E parliamo adesso di salario minimo, perché poco fa la commissione tripartita in materia di libera circolazione del Canton Ticino ha pubblicato le cifre in relazione al mondo del lavoro. Nel 2025 sono state esaminate 4.164 aziende per un totale di quasi 18.000 persone. Le infrazioni riscontrate nell'ambito della legge sul salario minimo sono state 186, pari al 4,5% delle aziende verificate. Hanno coinvolto 463 lavoratori. Nicola Luend.
Nella maggior parte dei casi le infrazioni sono da ricollegare a errori di calcolo o a valutazioni sbagliate. Le differenze salariali riscontrate, a detta della commissione tripartita, sono state subito corrette nella quasi totalità dei casi. In 7 episodi la sanzione ha superato i 10.000 franchi, 7 episodi dunque dove la differenza fra salario dovuto e salario versato è stata sensibile. L'altra notizia che affiora dalle cifre appena pubblicate è il fatto che dal 1 gennaio 2026 sono in vigore due nuovi contratti normali di lavoro, e questo nel settore del commercio e in quello delle attività informatiche. Una novità dettata dall'emersione in questi settori di un numero piuttosto elevato di casi in cui non è stata rispettata la legge sul salario minimo. Si è così corsi ai ripari. Con i due nuovi contratti normali appena sottoscritti siamo ora a 9 per un totale di 13.000 lavoratori. C'è poi ancora spazio per un paio di dati di un certo peso. Il primo è relativo a quei settori non coperti da contratti collettivi, ai distaccati, insomma. Qui nel 2025 i controlli hanno coinvolto 606 datori di lavoro, 67 le sanzioni appioppate. Il secondo comprende gli stagisti, 136 le verifiche fatte in 102 aziende, 13 casi problematici rispetto alle linee guida sugli stage contenute nella legge sul salario minimo e considerate essenziali.
Non più una, ma due dichiarazioni fiscali per le coppie sposate. L'imposizione individuale è il modo con cui il Parlamento punta a correggere la penalizzazione delle coppie sposate rispetto ai concubini, un tema su cui il popolo svizzero sarà chiamato a votare il prossimo 8 marzo. Sul fronte dei contrari c'è anche la maggioranza dei cantoni, che per la seconda volta nella storia hanno lanciato un referendum, ma mentre i cantoni temono un mostro burocratico, le città relativizzano e si schierano per il sì. Gianluca Olgiati.
Tra le tante cifre protagoniste della campagna per il voto, una è incontestata. La riforma porterebbe i cantoni a dover elaborare 1.700.000 dichiarazioni in più. Molti di loro hanno fatto i calcoli.
Ja, also wenn wir das übertragen auf den Kanton Aargau, dann gehen wir davon aus, dass wir mindestens etwa 50 neue Stellen.
Come ad Argovia, il consigliere di Stato Markus Diet ritiene che serviranno 50 impiegati in più per far fronte alle circa 140.000 dichiarazioni aggiuntive. Diet, politico del centro, è il presidente della conferenza dei governi cantonali, schieratasi per il no, una voce di peso in questa campagna. Ma non è l'unica. Proprio dal suo partito, il centro, viene anche una lettura diversa. Franziska Bizzi è la direttrice del Dicastero Finanze della città di Lucerna. Oltre il 40% dei matrimoni in Svizzera finisce con un divorzio. Le dichiarazioni congiunte vanno allora nuovamente separate. Secondo Bizzi sarebbe più semplice avere una tariffa individuale, un sistema che rimanga uguale per tutta la vita dopo i 18 anni. La conferenza dei direttori delle finanze delle città fa così da contraltare ai cantoni. Per Franziska Bizzi, già oggi l'intelligenza artificiale facilita il compito agli uffici fiscali. Il 20% delle decisioni di tassazione viene elaborato automaticamente. In futuro, secondo Bizzi, si arriverà a quasi il 100% e serviranno solo controlli. Ma i cantoni non ne fanno solo una questione di onere burocratico. Per Marcus Diet, molti hanno già corretto la disparità di trattamento adeguando le tariffe all'interno dell'attuale sistema. Il problema è l'imposta federale, è lì che va corretta la penalizzazione del matrimonio, sottolinea il capo delle finanze argoviese. La riforma sull'imposizione individuale costringerebbe invece i cantoni non solo ad adattare le leggi fiscali, ma anche i metodi di calcolo per la riduzione dei premi di cassa malati o per i sussidi per l'asilo nido. Un lavoro inutile, a detta di molti cantoni, uno sforzo iniziale necessario secondo le città, argomenti che danno manforte ai partiti nella volata finale della campagna fino all'8 marzo.
Il Consiglio federale ha anche comunicato oggi i prossimi oggetti sui quali il popolo dovrà esprimersi, quindi dopo l'8 marzo. Il 14 giugno saremo chiamati a votare sull'iniziativa popolare lanciata dall'Unione Democratica di Centro, intitolata No a una Svizzera da 10 milioni, iniziativa che vuole limitare la popolazione residente in Svizzera entro il 2050. E poi bisognerà decidere anche sul destino del servizio civile. Un referendum è stato lanciato contro la riforma adottata dal Parlamento, che vuole condizioni d'accesso più severe in modo da limitare il numero di persone che lasciano l'esercito per appunto il servizio civile. Le piccole e medie imprese svizzere piacciono molto agli acquirenti esteri e quanto emerge dal rapporto su fusioni e acquisizioni 2025 per le ditte elvetiche svolto da Deloitte, una delle maggiori società di consulenza a livello mondiale. Sono oltre un centinaio quelle ad essere finite nelle mani di investitori stranieri, quindi circa il 65% in più rispetto all'anno precedente. Emanuele Ferrari.
I motivi che spingono investitori stranieri a puntare su aziende elvetiche è presto spiegato, sottolinea ai microfoni di SRF Cristina Fadul di Deloitte.
Sie schätzen die wirtschaftliche Stabilität.
La stabilità economica del nostro paese è fondamentale in un momento di grande insicurezza globale come quello attuale. Il diffuso spirito innovativo e la forte presenza nei mercati di nicchia sono centrali. Guardando al tipo di prodotto, l'esperta evidenzia un altro aspetto. Inoltre il 50% dei casi le transazioni hanno visto coinvolte compagnie attive nel settore informatico. Per essere considerati nel rapporto su fusioni e acquisizioni, le aziende devono avere alcune caratteristiche. Ad esempio, un giro d'affari superiore ai 10 milioni di franchi, ma meno di 250 impiegati, due terzi dei quali devono lavorare in Svizzera. Il valore della ditta poi deve essere compreso tra i 5 e i 500 milioni di franchi. Dati alla mano sono 104 quelle ad essere passate di mano lo scorso anno, mai così tante dal 2013, emerge dallo studio. Guardando alla provenienza degli acquirenti, si nota come circa 4 quinti delle transazioni sono state operate da investitori europei. In forte calo rispetto al passato, il passaggio a gruppi statunitensi. Tra le cause identificate per spiegare questa diminuzione, il dollaro debole e la politica dei dazi di Donald Trump. Paura che le PMI possano scomparire dal panorama elvetico in ogni caso non bisogna averne. Attualmente le piccole e medie imprese sono oltre 620.000 e regolarmente ne vengono fondate di nuove.
Spostiamoci a Vienna, dove è in corso il più grande processo per spionaggio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'ex agente dei servizi segreti austriaci Egisto Ott è accusato di aver sottratto e venduto informazioni sensibili direttamente ai servizi segreti russi, in una vicenda con innumerevoli ramificazioni interne e internazionali. Oggi in aula sfilano i primi testimoni, i dettagli con il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Il processo contro Ott è iniziato 3 settimane fa. La lista di accuse contro l'ex capo ispettore dei servizi segreti civili austriaci è lunga e va dall'attività di intelligence a favore della Russia all'abuso di potere, passando per la corruzione e la violazione del segreto d'ufficio. Egisto Ott, 64 anni, di madre italiana, è al centro di un caso che sta facendo tremare i palazzi del potere a Vienna e coinvolge non solo gli apparati di sicurezza della Repubblica Alpina, ma sfonda i confini, con risvolti in mezza Europa, soprattutto in Germania. Qui il collegamento è con Jan Marsalek, spione russo che per anni ha lavorato sotto copertura in una società informatica tedesca, agendo in realtà per il Cremlino. Nel 2020 è stato costretto a rifugiarsi a Mosca. Le indagini contro Ott in Austria sono iniziate nel 2017, quando lo 007 collaborava con Martin Weiss, capo del Dipartimento Antiterrorismo dei Servizi, a sua volta accusato di spionaggio, ricercato con un mandato di cattura, ma rifugiatosi ora a Dubai. Entrambi avrebbero collaborato con Marsalek e con l'intelligence russa, passando a Mosca informazioni sensibili. Ott è l'unico dei 3 che è finito nella rete della giustizia. Nella prima udienza del processo a gennaio ha rigettato ogni accusa, sostenendo di essere solo un fedele servitore dello Stato. Secondo la procura di Vienna, però, ci sarebbero prove inconfutabili a inchiodarlo: email, protocolli telefonici, computer portatili sequestrati. Ott avrebbe incassato ingenti somme in contanti, in un caso 70.000 euro nascosti in un sacchetto di McDonald's.
Andiamo infine nel sud-est asiatico, dove domani Bangladesh andrà alle urne per la prima volta dopo la rivoluzione del 2024, guidata soprattutto dai giovani, una rivoluzione che aveva portato alla caduta dell'ex premier Sheikh Hasina, ancora oggi rifugiata in India. La nostra inviata a Dhaka, Chiara Rida, ha incontrato il consigliere capo del governo ad interim, guidato dal premio Nobel Mohamed Yunus.
Un governo guidato da un eroe nazionale, il re del microcredito Mohamed Yunus, si appresta a passare la staffetta a chi uscirà vincitore dalle urne. Mentre Yunus non parla alla stampa per preservare l'imparzialità, il suo portavoce Shafiq Allam ci riceve nel modesto appartamento a Dhaka dove vive. Alcuni dicono che il governo non eletto di Yunus si è preso troppo tempo, 17 mesi, per indire queste elezioni.
No, i tempi sono perfetti. Avevamo un lavoro immane da svolgere. Primo, salvare l'economia che con l'ex premier Sheikh Hasina era in caduta libera. Poi, instaurare un vero dialogo sulle riforme. E infine, offrire giustizia alle vittime del passato regime e delle violenze.
All the people who are behind the massacres of July 2024 accountable.
Ho incontrato diversi cittadini che non vogliono rivelare per chi voteranno, per paura, o che sono delusi per l'assenza della Awami League, della Hasina, messa al bando.
You may be talking to the people who are benefited by the old regime.
Forse lei ha parlato con persone che hanno guadagnato dal vecchio regime, forse. In ogni caso non sono stati solo le forze dell'ordine, ma gli stessi militanti della Awami League a macchiarsi le mani di sangue con centinaia di uccisioni. E a 18 mesi di distanza non mostrano alcun rimorso.
After 18 months there is no sign of remorse.
E come vede la relazione con l'India che sta proteggendo Sheikh Hasina condannata a morte nei vostri tribunali?
Not only like India, Hasina is staying there. She is like inciting violence.
Non solo Hasina vive in India, ma da lì incita alla violenza in Bangladesh. Con l'India condividiamo storia, lingue, un lunghissimo confine, 54 fiumi. Abbiamo un fiorente commercio con l'India. Chiediamo un rapporto basato sul rispetto, mutuo rispetto. Il Bangladesh non è un piccolo paese, ha 180 milioni di abitanti.
She's not a small country. It's a country of 180 million people.
Come vede lei il Bangladesh del futuro?
The aspiration of the young people are answered in this election.
Vogliamo vedere una democrazia funzionante, vogliamo onorare le speranze dei nostri giovani, che le loro aspirazioni trovino posto nel nostro paese e che chiunque governi questo paese non commetta gli stessi errori di Sheikh Hasina.
I make the same mistakes that Hasina committed.
È il momento di parlare ormai di una leggenda, dello sciatore von Almen e del suo oro a Bormio, che si è aggiudicato questa mattina a Bormio, ma anche di Odermatt con il suo bronzo. È il momento dello sport.